Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, sono le ore 12 in punto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Stiamo per iniziare Corrispondenze Operaie.
Liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso, dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni, il mio destino è segnato.
Naturalmente ricordiamo il conto corrente postale della radio 6180 4001, il telefono 06491750.
Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, è il tempo fermo in silenzio, dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora, dentro la forza lavoro.
Corrispondenze Operaie è una trasmissione redazionale di inchieste ed approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro. Ogni lunedì appunto a quest'ora, e per riascoltarla ricordiamo il sito della radio ondarossa.info.
La gente si ritrova, basta al lavoro, dico basta al lavoro. Soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta al lavoro e l'Occidente affonda, e basta produzione a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta al lavoro, dico basta al lavoro. Ma vedi oltre ogni festa fermarsi mai.
Ok, sono le 12.05 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con Corrispondenze Operaie. Iniziamo con il primo intervento di oggi. Siamo in onda, in ascolto con Ilir. Pronto? Ciao Ilir.
Pronto, ciao a tutti.
Ciao, ciao. Allora Ilir è un lavoratore della Esselunga, delle cooperative che diciamo si occupano dell'immagazzinamento e dello smistamento della merce, insomma del materiale, della logistica, insomma del polo di Esselunga di Pioltello. Insomma, voi siete stati al centro delle attenzioni anche per la cronaca riguardo la vostra lotta, insomma una lotta che ha una particolarità, intanto perché la maggior parte di tutti i lavoratori di questa cooperativa è immigrata e fate parte di una appunto una cooperativa che ha in appalto la logistica di Esselunga che si chiama Safra. Insomma, una lotta abbastanza dura e terminata, condizioni che vedete, insomma, che ricordano quelle dei libri che leggevamo del 1800, insomma, interposizione dei manodopera, maltrattamenti, amate giornaliere, malattie non pagate, non ci stanno ferie, insomma una condizione abbastanza massacrante. Voi vi siete ribellati a tutto questo, ma io ti lascio la parola appunto su questa mia introduzione.
Grazie. Allora volevo prendere un po' dall'inizio il discorso, perché l'abbiamo cominciato, e poi spiegare a che punto siamo adesso, come sono modificate adesso le nostre richieste in base a quello che è successo dopo.
Sì, no, ma io, sì, ti invitavo a descriverci com'è nata la vostra lotta.
Sì, infatti sono stati da sempre quasi condizioni un pochettino gravi che man mano sono venute sempre a crescere la loro gravità delle cose, finché arriviamo adesso che noi abbiamo chiesto da febbraio-marzo che ho cominciato il percorso con i COBAS, perché prima abbiamo provato con CCL, CISL, UIL, i soliti, cioè i grandi confederazioni sindacali, e le risposte erano un po' pessimistiche, cioè non si può fare niente sulla cooperativa, non si può fare niente, già le porte chiuse. Cioè. Poi i COBAS invece c'era un percorso di lotta da fare, però un percorso anche di dignità umana, che dei diritti che esistono per legge e per tutto, da dentro non vanno rispettate. È impensabile che nel 2011 di fare una lotta per rispettare la legge. Infatti è così.
Senti,
la legge non viene rispettata, noi stiamo facendo una lotta per far rispettare la legge, il rispetto di contratto nazionale di lavoro e di dignità umana in primis.
Senti, ci puoi andare a descrivere il vostro lavoro, insomma, in cosa consiste? Io leggevo da un articolo, insomma, apparso sul Fatto Quotidiano, se non mi sbaglio, insomma, voi siete, insomma, costretti a spostare circa 1400 scatole in 6 ore, cioè quindi vuol dire una ogni 15 secondi, e a spostare fra l'altro 25 pancali con i muletti, diciamo correndo lungo i magazzini in tempi velocissimi, anche quelli, e anche lì avete rischiato, insomma, di trovare il morto quasi, perché insomma sono stati morti gli incidenti lungo il lavoro con questi ritmi e questi tempi. E poi
gli incidenti sono stati fin poco per il modo come si lavora, cioè, sono stati anche dei incidenti, ma comunque io penso che sono stati pochi per il modo come si lavora da dentro. Non vengono rispettati le stesse leggi sulla sicurezza sul lavoro, l'ex 626, che ce la fanno regolarmente tutte le riunioni per spiegarci la legge, però in pratica là dentro non viene rispettato nulla di tutto ciò. E nell'uno dei magazzini vengono chiesti 1500 colli in un turno di lavoro, 6 ore di lavoro, con una media di 10-15 kg a un collo, e alla fine sono più di 10.000 kg quasi di movimentazione. Senti, è una media troppo alta, una media che uno sportivo di olimpico va a sollevare questa cifra qua quando, prima di andare in una gara, cioè, noi li facciamo tutti i giorni. Infatti tante sono state le schiene spezzate e altrettante le persone che sono andate via dal lavoro. E alla fine ti spezzi la schiena, non è che non puoi lavorare lì da dentro, ok, però non puoi lavorare da nessun'altra parte poi. E nessuno tiene questa responsabilità qua. Ti tieni la schiena spezzata e basta. E questa situazione qua, che loro sanno benissimo com'è, e comunque chiedono sempre più colli, che non è che si è fermato là. Cioè, è un crescendo di ritmi di lavoro in continuo. In più sono anche le chiamate a giorni, a telefonate, vieni a quest'ora qua, magari dici no, guarda che non posso, che sto male, o che risponde tua moglie che tu non sei al momento a casa, no, non mi interessa, scusi l'espressione, non mi interessa un C, puntini puntini, devi venire al lavoro e basta. Anche rispetto ai familiari, cioè, questa risposta. Siamo arrivati fino a qua. O in più sono state le persone che hanno chiamato, guarda che è morto il figlio, non posso venire, che no, non mi interessa, potete morire tutti quanti, tu oggi devi essere qua. Fino a questi livelli qua. Senti, magari ti chiamano, vieni che c'è bisogno, tu vai là, no, adesso apposta che è arrivata la persona, adesso torni a casa, anche se hai fatto 40 km per andare fino là.
Infatti c'è anche questo fatto, sì. Insomma, c'è oltre ai maltrattamenti, insomma, che spiegavi prima, insomma, che care forme non solo di razzismo, non solo di maltrattamento dei lavoratori, ma chiaramente di razzismo, visto che siete tutti stranieri, ed è chiaro l'intento che voi avete enunciato da parte dell'azienda, insomma, il comportamento anche razzista da parte dell'azienda. C'è anche si rileva anche una condizione di interposizione di manodopera con i caporali, insomma, che vi raccattano per strada davanti ai cancelli e decidono loro chi fanno lavorare o chi no.
Sì,
quindi c'è anche il lavoro nero.
Anche durante stesso, non so che nome può avere, però succede questo fatto qua. Cioè, quando cominci il lavoro, magari sei un pochettino sotto il punteggio, come chiamano loro, il sistema di lavoro là, cioè questi colli qua, da quantità che devi fare in un'ora, poi va calcolato in un punteggio che dicono loro. Se sei sotto, già ti mandano a casa. O ti dicono domani vai in ufficio che ti fanno per farti da preghiera, come mai qua là, e dopo ti lasciano anche 2-3 giorni a casa, sospeso, per le cose che sono proprio anti-legali. Che questo punteggio qua, il cottimo, non esiste, per legge italiana non esiste.
Certo.
E mentre l'igiene è normale che tu devi rispettare, se non rispetti prendi anche provvedimenti. È una cosa che è antilegale.
Senti, ma voi avete un contratto?
Sì, il contratto è nazionale, contratto di logistica e trasporti. Il contratto è regolare, indeterminato e tutto quanto. Però il rispetto di esso è molto complicato. Là dentro esiste la legge dell'Esselunga che impone alle cooperative, e tuttavia quelli che subiamo alla fine siamo noi operai.
Senti, ma come fanno a chiamare la gente fuori? Insomma, ci stanno quelli con i contratti e quelli senza, che si fanno solo le giornate?
No, siamo tutti a contratto. Però c'è questo fatto qua, non viene rispettato il contratto, c'è il caporalato pulito che viene eseguito, cioè, tutti i giorni. C'è il caporalato, per legge italiana è molto grave, è un fatto molto grave, anche
certo,
passibile anche penalmente. Mentre là va passato normale, ci sono stati anche problemi stessi che hanno mandato delle persone a casa, hanno provato di mandare persone a casa, qualcuno ha resistito, che ha detto no, non vado perché non ho ancora finito il mio lavoro. Non si può uno mandare a casa a voce, questo è caporalato. Sono venuti i carabinieri, poi l'indomani gli hanno detto vieni che fai la denuncia in posto dei carabinieri, centrale dei carabinieri, sono andati là, non hanno voluto prendere anche la denuncia, essendo che sono stranieri, cioè, anche un fatto un pochettino al di fuori delle sedume, senso. Questo è proprio razzismo pulito.
Cioè, i carabinieri non hanno voluto prendere la denuncia vostra.
Anche i carabinieri e anche i vigili di Pioltello.
Senti, voi avete iniziato il primo sciopero il 7 ottobre. Da quello sciopero sono stati licenziati 12 delegati sindacali del Sicobas. Ci puoi raccontare com'è andata?
Allora, il primo sciopero è successo il 6 settembre davanti al cancello di magazzino di Salumeria. Un piccolo sciopero di 25 persone. Siamo fermati per 3 ore davanti ai cancelli e poi siamo andati a casa, cioè scioperato per tutto il giorno, era sciopero indietro da tutte le sigle sindacali, da CGL, i COBAS, varie sigle. Dopo questo qua abbiamo cominciato il lavoro e subito dopo sono messi in contatto con noi i ragazzi dell'altro magazzino, in drogheria, dove la situazione era ancora più pesante che alla nostra, in salumeria. Dopo di questo qua è successo il secondo sciopero il 7 ottobre, un sciopero di dalle 5 di pomeriggio fino alle 3 di mattina, siamo stati fuori dai cancelli. L'indomani di questo sciopero qua era il sabato, che era il giorno di riposo, domenica siamo presentati al lavoro, orario, il solito orario, cioè non ci hanno fatto entrare le guardie di S2 con dei fogli in mano dove c'erano tutti i nomi di chi non poteva più entrare, spiegando che no, noi non c'entriamo in niente, è la cooperativa che non vuole, però sotto c'è S2, anzi c'è il responsabile di S2, il responsabile di sicurezza di S2, che ci ha detto che voi non potete entrare più qua, quello che avete fatto, cioè, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo scioperato. Sembra che il sciopero è quasi una cosa fuori legge, un crimine. Ti dicono una bella parola, sì, tu puoi fare, no, sciopero puoi fare tranquillamente, cioè, c'è il tuo diritto, però alla fine non entri più dentro. Cioè. La situazione è questa.
Senti,
all'inizio l'avevo motivato con all'inizio proprio senza motivo, cioè arriviamo da domenica, che era il giorno che ci siamo presentati davanti, che non ci hanno fatto entrare, andiamo senza nessun motivo giovedì, andiamo poi davanti ai cancelli anche con il sostegno del sindacato e degli altri operai, i 15 persone che erano fuori più altre persone, cioè, siamo presentati un po' più in modo più massiccio, diciamo, e lì con l'intervento anche dei poliziotti, tipo intermediari, no? Hanno detto che no, voi siete in serie forzate per mancanza di lavoro. Questa qua dal giorno 11, dal giorno 9, scusa, fino al giorno 19, per 10 giorni, 9 giorni di ferie forzate.
Hanno fatto una serrata, diciamo, si chiama in gergo tecnico. Insomma,
sì, dopo questa qua è arrivato un provvedimento disciplinare, cioè sospensione per scarso rendimento sul lavoro, anche per le persone che avevano 12-13 anni che lavorano là dentro, è arrivato il provvedimento disciplinare per scarso rendimento sul lavoro con 10 giorni di sospensione, subito dopo il sciopero, però un fatto palese, antisindacale, antiumano pure, non solo antisindacale.
Senti, dopo quella giornata là che ci hai descritto tu, insomma, sono nati appunto molti altri scioperi, diciamo, consecutivamente, fino al punto che un giorno sono arrivati, è arrivata la polizia scortando dei crumiri, insomma, lavoratori che volevano andare a lavorare, con tutto che c'era il picchetto e lo sciopero vostro, è andato a finire, insomma, anche male, insomma, siete presi, cioè, siete legati fuori, vi siete presi a legnate quasi, insomma, ci puoi raccontare quella giornata là anche?
Ci sono stati due episodi un pochettino più, che sono caduti più nell'occhio, ma prima ancora sono successi anche altri fatti, cioè sono arrivati fino a là che le guardie stesse di S-Giunga hanno messo in mezzo di operai per farli entrare dentro, già che non possono fare che su piazzale, su strada, cioè le guardie di S2 non c'entrano niente, non è che sono persone in divisa ufficiale, sono le guardie di una ditta privata che eseguono il loro compito dentro il recinto in poi, non al di fuori. Sono arrivati fino ad là, cioè le guardie di S2 hanno accompagnato queste persone qua, ma siccome avevano paura che le cose poi potevano prendere male sulle vie legali, poi andavano in casino anche nel lungo stesso, hanno smesso di fare questa cosa qua. Hanno provato in vari motivi, poi anche di mettere persone sui furgoni per farli entrare dentro, di portare i clumiri anche di altri posti di lavoro per farli entrare dentro quei furgoni. E abbiamo cose già viste, già documentate, filmate anche dai giornalisti, questi fatti qua. Poi, man mano che la situazione procede, hanno licenziato 15 persone dopo la sospensione per scarso rendimento. Sono arrivate licenziamenti per questo fatto qua, per scarso rendimento. E le persone cominciano a prendere paura, che dicono che se faccio sciopero mi lasciano fuori, mi licenziano. Sono arrivate poi a fare un gruppo di clumini di 40-50 persone per farli entrare dentro. Persone che hanno anche fatto sciopero con noi. Li hanno legati proprio a mano, cioè a braccetto tutti quanti, con i capo, due capi squadra davanti, per farli entrare dentro. Dopo minacce che chi fa sciopero viene licenziato, se facciamo sciopero la cooperativa perde l'appalto e perdiamo tutti i posti di lavoro, dopo varie minacce che fanno così. Sono arrivati a fare questo fatto qua, e poi è degenerato che c'è stato un piccolo scontro, perché sono venuti a braccetto tutti legati, noi ci siamo messi davanti per dividere le persone che hanno fatto sciopero con noi, e questa è proprio presunzione proprio di forza, una presa per forza per farli entrare dentro le persone. Lì poi è scappato qualche parapiglio davanti ai cancelli. L'altro fatto poi, hanno fatto, al giorno 10 abbiamo fatto una manifestazione a Pialtiere dove siamo stati più di 1500 persone, con sostegno esterno, anche gli operai stessi delle varie cooperative che lavorano in Esselunga. Una parte di queste persone che ha partecipato a manifestazione, il giorno 11, quando abbiamo fatto sciopero, un altro sciopero, giorno 11, si è fermato a fermarsi con noi in sciopero. Poi è venuto anche la polizia per farli scortare dentro, perché hanno detto che noi li minacciamo, li facciamo. Cioè, non abbiamo mai fatto male a nessuno, se non il primo caso che è successo davanti ai cancelli di Salumeria, ma lì cioè, è scappato da tutte e due le parti, cioè, da loro e da noi. Sono state persone che hanno preso qualche botto, diciamo, ma niente di grave. Insomma, hanno cercato di esagerare anche questa cosa qua che è successo chissà che,
certo,
ma niente che è partito con l'intento nostro di farli male per non farli entrare, no,
cioè, no, no,
non
vabbè,
diciamo non abbiamo mai fatto, non abbiamo neanche intenzione di farlo. Cercano di farci passare come criminali, che noi li fermiamo le persone con forza, con minacce, mentre chi fa minaccia è l'Esselunga in primis, le cooperative che dicono se voi fate sciopero perdete i posti di lavoro. Minaccia più grossa di questa non c'è, e l'hanno già fatto, hanno già licenziato delle persone.
Certo, fra l'altro voi insomma avete normalmente rivendicato il diritto allo sciopero con dei picchetti, ed è stata, come raccontavi tu adesso, insomma, sia la security interna dell'Esselunga sia la polizia di Stato a forzare il vostro blocco. Però comunque dopo tutti questi eventi, come ci raccontavi tu, come si legge anche dalla cronaca, lo sciopero è andato avanti, si è anzi allargato all'interno con la solidarietà di altri lavoratori, ma anche all'esterno con altre ditte che sono venuti, con altri lavoratori che sono venuti a scioperare insieme a voi e a mobilitarsi insieme a voi. Adesso gli ultimi giorni come sono andati, come stanno andando?
Sì, abbiamo fatto ancora dei scioperi, appunto giorno 11, che ho detto prima, anche l'ultimo 2 giorni fa, di venerdì, l'ultimo venerdì che c'è. Abbiamo ancora intenzione di continuare con il presidio lì, che ormai va avanti da 2 mesi. Abbiamo intenzione di fare ancora altri scioperi, altri momenti di lotta, i quali sono anche i volantinaggi che facciamo, non noi, ma di varie associazioni di movimenti che vengono a sostenerci nei vari punti di Esselunga.
Senti,
hanno avuto anche un buon interesse anche dalla parte di chi prende i volantini a mano, cioè una buona partecipazione anche da parte del pubblico, diciamo.
I clienti di Esselunga.
Anche il giorno 10, che era una manifestazione nostra con il sostegno di tanti movimenti, sindacali, non solo, anche politici, anche di associazioni varie, sono venuti tanti, veramente tante tante persone. La nostra lotta sta avendo un buon riscontro anche in sostegni di vari tipi, anche di sostegni economici, perché siccome siamo stati licenziati, ma noi non demordiamo, stiamo lì fin quando le nostre richieste vengono prese in considerazione. Questa cosa l'hanno capito bene in tante persone, in tante associazioni che ci stanno sostenendo appunto.
Senti, ma in tutto questo tempo di manifestazione, di sciopero, di mobilitazione di vero tipo, sia la Safra, cioè l'azienda che ha l'appalto, sia la Esselunga non si sono fatti sentire, cioè non hanno aperto un tavolo di trattative, non hanno fatto niente.
L'unica loro proposta, cioè che è arrivato un pochettino sotto banco, diciamo, che vengono reintegrate le persone, una parte all'interno dove lavoravano prima e una parte nei vari posti diversi. Ma questo noi non accettiamo assolutamente, perché abbiamo fatto una guerra giusta, una guerra con la quale anche loro hanno venuto nel nostro punto, che alla fine hanno dovuto spostare due capisquadra più maligni che c'erano là dentro. In questo hanno riconosciuto anche la nostra giustizia in quello che abbiamo detto, però gli è andato male la cosa che se dunque c'è un detto dentro, chi fa sciopero non entra più dentro, e vogliono mantenere questa parola qua. Vogliono che alla fine la guerra, la nostra lotta, anche se giusta, va persa, non devono dare il coraggio alle persone di rifarla ancora un'altra volta.
Di stimolare lo sciopero, insomma, di punire chi ha scioperato.
Per loro il sciopero è un fatto inaccettibile, non possono accettare questo fatto qua.
Certo.
Con i fatti, con le parole no, con i fatti è così però.
Senti, la Esselunga in tutto questo, insomma, che ruolo gioca? Io so che hanno fatto addirittura negli ultimi tempi un video che distribuivano ai clienti, girato addirittura dal regista Giuseppe Tornatore, in cui si descriveva il lavoro dentro Esselunga, il commercio, insomma, che fa Esselunga e quant'altro. Questa era la faccia, diciamo, pulita che dà Esselunga all'esterno, e invece, insomma, all'interno stiamo raccontando come si comporta con i propri lavoratori. Ecco, la Esselunga cosa sta, cioè qual è il comportamento che sta mantenendo rispetto a questa avvertenza? Diciamo, fino ad oggi ha scaricato le responsabilità alla Safra, all'azienda appaltante, che ha l'appalto. Invece
volendo mantenere sempre la faccia pulita, cioè a cattivo gioco, dice sempre che io non c'entro, però anche se su questa cosa qua un po' si è mossa, cioè, volendo o non volendo, non so che nome metro, perché c'è stata un'udienza, una prima udienza per un licenziato, un'udienza pilota, che ha pensato il nostro avvocato di fare, ha fatto un riscontro per una persona per vedere come va a finire questo ricorso. E lì c'è stato anche l'avvocato di Esselunga che è venuto oltre quello delle cooperative, il quale ha detto che questa persona non può più entrare dentro, cioè non so anche l'intelligenza fino a che punto va di questo avvocato qua, però si è espresso anche in questo modo qua. Fino a ieri diceva che noi non c'entriamo niente come Esselunga, sono fatti di Safra e basta. E la Safra ci dice che Esselunga non vuole che voi tornate più dentro. C'è un gioco un pochettino a scarica barile, ognuno all'altro.
Senti,
poi deve essere lunga che tratta bene la merce, questa cosa qua va bene, però le persone vanno trattate peggio della merce, e lì il brutto della cosa.
Ho capito. Io insomma, l'impressione che mi sono fatto del comportamento di Esselunga e anche della Safra, dell'azienda, è che a loro irremovibilità rispetto a due mesi di sciopero, diciamo, sia da andare a mettere in un quadro più grande, no? Del fatto che appunto non si possono più concedere spazi a lavoratori immigrati che al nord lavorano in molti nelle cooperative di logistica. Insomma, sembra che quasi che vincere là è come vincere anche per tutti gli altri, dare esempio per tutti gli altri lavoratori, e loro questo non vogliono permettere. Cioè, ricordiamolo che fino ad adesso, in questi ultimi anni, ci sono state esplosioni di più scioperi, di più conflitti anche in altre cooperative del nord Italia che facevano distribuzione per, e logistica per altre catene, diciamo, multinazionali e centri commerciali, i magazzini della Bennet a Riogo, poi a Brembio in provincia di Lodi, a Cerro, Lambro in provincia di Milano, alla TNT di Piacenza, appunto, anche a Carpiano. Ecco, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, stanno cominciando a scoppiare in maniera sistematica gli scioperi in tutti questi luoghi qua. Secondo te la Esselunga adesso è diventato un po' il baluardo per tutti gli imprenditori, insomma, che si occupano di commercio, è diventato il baluardo di quella che è la reazione contro il vostro sciopero? Insomma, sembra che lì all'Esselunga si stia andando a giocare una partita molto più grossa che riguarda anche le altre lotte, le altre vertenze.
Sì, infatti noi abbiamo cominciato la nostra lotta per chiedere i diritti, quelli che spettano a noi, cioè noi che siamo del posto lì, che abbiamo sofferto di cose che dicevo anche prima. Mentre man mano che va avanti, puntarsi dell'Esselunga sul fatto che un sciopero non può mai vincere all'interno, perché è così che funziona da sempre, da dentro, anche stesso Caprotti, nelle varie interviste che io ho visto su YouTube, che prima anche sapevo che aveva fatto queste interviste qua, non gli va molto giù, cioè partecipazione sindacale degli operai, tantomeno a Coba, cioè anche adesso Esselunga stesso ha richiamato i tre grandi sigle sindacali, detto da stessi partecipanti dei sindacati, che ci hanno invitati poi per trovare una soluzione tramite altri sigle sindacali. Mentre noi stiamo facendo il sciopero con Cobas, chiamano CGL, CISLUI per far sistemare la cosa, non so in che modo adesso. Se io non sono scritto CGL, CISLUI, non so come loro possono intervenire per sistemare questa cosa qua. Comunque, adesso, essendo che Caprotti è sempre stato un pochettino il capo ispiratore, cioè, della guerra antisindacale, anche varie associazioni, vari movimenti adesso lo vedono la nostra lotta come punto di riferimento verso una cosa un pochettino anche più grande, anche se noi siamo partiti semplicemente per un'avvertenza, per chiedere i diritti nostri. E adesso il si sta puntando sempre, come ha sempre fatto, anche nell'ultimo sciopero del 97, sono 14 anni senza sciopero là dentro, ha licenziato, cioè, in giro di un anno tutte quante le persone che hanno partecipato al sciopero. Ecco, stessa cosa più o meno vuole fare adesso. Ho cominciato con 22 persone che siamo adesso e pensiamo che andrà avanti su questa strada qua finché pulisce tutto quello che ha portato nel sciopero.
Senti,
essendo che gli scioperi di varie cooperative stanno scoppiando adesso, perché anche la situazione è diventata un pochettino più pesante di quanto già c'era prima.
Senti,
e poi anche le persone, gli stranieri, diciamo, hanno cominciato a prendere la coscienza che i diritti esistono, non è normale che esistano queste situazioni qua. E questa cosa sta portando il risveglio della dignità umana che era calpestata da dentro. Anche altri posti magari c'è il problema di più della busta paga, in vari altri posti il comportamento delle aziende, delle cooperative, in altri posti il stesso contratto che non viene rispettato, non viene neanche sottoscritto un contratto regolare.
Senti,
essendo che adesso hanno riscontrato anche, hanno visto anche un riscontro in un sindacato, i Cobas, no, perché sono io, ma sono tra gli unici sindacati quasi che stanno facendo qualcosa contro le cooperative adesso, perciò stanno succedendo tutti questi fatti qua.
Ho capito. Senti, ma la lotta che voi state facendo, come dicevi tu, sta cominciando a far prendere coscienza ai vari lavoratori stranieri, che appunto è giusto che sul proprio posto di lavoro si riesca finalmente a far valere i propri diritti e la propria dignità. E ti faccio una domanda che apparentemente sembra fuori tema, ma invece ha una sua giustificazione. Secondo te, come leggi i fatti che sono successi a Firenze, per esempio, che hanno ucciso due lavoratori, anche lì, di fatto, immigrati in una piazza? Come leggi questo fenomeno di razzismo che in Italia a volte, diciamo, sfocia in atti così diciamo eclatanti, ma che di fatto ogni giorno lo vediamo dentro i luoghi di lavoro come quello vostro?
Sì, questa è l'espressione massima del razzismo, cioè arrivare a questi punti qua. Uno lo possono anche descrivere come malato, come magari anche lo è alla fine, però fa molto impressione quando uno ammazza in questo modo qua senza un perché, cioè, di fatto è tutto, però non fa molto impressione quando un straniero va trattato male in un posto di lavoro, lì non fa molto, sembra una cosa normale, cioè uno straniero si può anche essere trattato male in un posto di lavoro, si accetta un pochettino da tutti, cioè è una cosa un po' normale. Quando arriva per le espressioni massime lì comincia le persone a rendersi conto che si sta esagerando. Si sta esagerando con la politica di vedere il straniero come causa di mancanza di lavoro per gli italiani. Infatti noi adesso chiediamo la disghettizzazione dei posti di lavoro, che sono diventati come dei ghetti veri e propri, soprattutto la logistica. È diventato proprio un ghetto di stranieri. Ma non è che gli stranieri li preferiscono più gli italiani, che magari sono razzisti verso gli italiani. No. La questione è contraria, perché il straniero può essere sfruttato di più, è più vulnerabile su tanti aspetti, anche perché magari c'è la voglia di più di fare anche lavori più umili, però anche più ricattabili sul livello di permesso di soggiorno, su livello economico più poverino, cioè. Ma questa cosa qua non è la colpa del straniero, è la colpa un po' del paese stesso, cioè, che accetta il non dare il diritto al straniero al 100% come un italiano, vedendo un pericolo se gli dai il diritto, invece è tutto l'incontrario. Se uno ragiona un po' più con calma riesce poi a rendersi conto che se un straniero c'ha i diritti come un italiano, viene trattato come un italiano, la concorrenza in basso non c'è, perché tutto il rubare il lavoro, tra parentesi, che può essere, è perché uno c'ha i diritti meno di un altro, è quello che comporta poi che viene preferito più un straniero che un italiano in un posto di lavoro.
Diciamo che la colpa è dei padroni, diciamo, che poi alla fine attuano questi sistemi.
Sì, ma i padroni interessa questa cosa qua. Certo, loro interessa questa cosa qua. Sono loro che iniettano di più il razzismo, che dicono il straniero qua, là, cioè la politica, tutto così. Iniettano loro. E loro gli interessa il razzismo. Ma non interessa assolutamente il razzismo agli operai. Alla fine siamo operai noi, operai loro. Da noi che stiamo facendo sciopero, sto vedendo anche tanti operai italiani di varie altre realtà che si rendono conto che noi stiamo chiedendo gli stessi diritti che volevano anche loro. Che ok, noi come stranieri, la logistica, la cooperativa, i vari aspetti, questa situazione generale che c'è in Italia, siamo peggio degli italiani, però il futuro degli italiani sarà come siamo noi adesso. Tanti si stanno rendendo conto di questa cosa qua. Le cooperative sono una buona scuola per l'imprenditoria italiana. Come si può sfruttare meglio e di più un operaio?
Certo, senti, insomma, sono d'accordo, insomma, con te, con l'ultimo intervento che hai fatto. Guarda, io ti farei un'ultimissima domanda per poi andare a chiudere, insomma, quali sono le prospettive di lotta, insomma, cosa state preparando nei prossimi giorni?
Intanto continueremo con il presidio là davanti fin quando non c'è riscontro di tutto ciò che chiediamo, cioè in primis adesso chiediamo il reintegro subito di tutti i licenziati, quasi 22 che siamo, chi è già licenziato in procinto di essere licenziato, siamo in 22 quasi adesso. E poi di chiedere che man mano vengono rispettate tutte le nostre richieste che abbiamo già chiesto. Già la situazione dentro è cambiata di parecchio dall'inizio dei scioperi e adesso la situazione dentro è molto più sopportabile dalle persone, cioè, sono più morbidi, rispettano più le persone, anche il stesso modo di rivolgersi alle persone è cambiato, cioè, le cose un bel po' sono cambiate. Su queste cose qua c'è stato il riscontro della parte della cooperativa e delle Sonoma, ma temiamo che questa cosa qua è molto temporanea, che fin quando c'è il presidio fuori c'è un pericolo per loro, che loro sono costretti di essere morbidi con le persone, così in modo di farli vedere un po' il sciopero un pochettino più rischioso per una situazione buona che c'è adesso, diciamo.
Ho capito.
Intanto continuiamo il presidio come adesso, poi ci sono anche vari movimenti che proprio oggi c'è un incontro che abbiamo noi come delegati sindacali in provincia di Milano con l'assessore di lavoro, c'è un incontro oggi e uno mercoledì che la provincia di Milano si sta impegnando a trovare una soluzione di intermediazione tra noi e l'azienda, ma vediamo fino a che punto vanno, che anche politica un pochettino si sa, cioè, vede le
se
cose...
ne è fregato, diciamo, fino ad adesso sia la regione che la provincia. Ho capito. Va bene, Ilir, noi ti ringraziamo per la corrispondenza, ci risentiremo per aggiornamenti, insomma, sulla vostra lotta. Adesso arriva il Natale, il Capodanno, sicuramente saranno tempi più duri, insomma, anche per la vostra lotta, insomma, sotto, insomma, fuori dai cancelli e in questi giorni. Noi ti ringraziamo nuovamente e ci risentiremo per altri aggiornamenti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Vi ringrazio anch'io. Buongiorno, ciao a tutti.
Ciao, grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Lavoro, adesso tocca a noi lavorare.
a casa senza
pietà. Allora 12:46, andiamo velocemente con la seconda corrispondenza di oggi. Siamo in collegamento con Francesco. Ciao Francesco.
Ciao.
Allora, Francesco è un lavoratore della Jabil, un'azienda di comunicazione
Cassina dei Pecchi,
esatto, in provincia di Milano. Ecco,
Milano.
Ecco, la, diciamo, parliamo dell'ex stabilimento Nokia, insomma, che produceva diciamo apparecchiature di comunicazione, e adesso passata da qualche anno alla Jabil, un'altra multinazionale americana, e insomma voi operai adesso state in mobilitazione perché è arrivata la lettera di licenziamento, se non mi sbaglio.
Sì.
Ci puoi raccontare insomma come...
Allora oggi intanto Nokia Siemens c'è ancora per la parte di ricerca e sviluppo. Non è che non c'è, nello stesso stabilimento, diciamo, è diviso in due parti, una per uffici dove ci sono gli ingegneri e i tecnici che lavorano per la progettazione e lo sviluppo, e la fabbrica dove siamo noi operai, no? La fabbrica è stata venduta a questa società americana, la quale dopo tentativi di passarci a una loro scatola cinese sono spariti circa 70 milioni di dollari nel giro di una settimana. I fornitori non li pagavano, abbiamo perso i clienti, poi il Jabil se l'è ricomprata perché i libri erano finiti in tribunale, però ci ha licenziato, insomma, non ha più clienti, c'è solo Nokia. E Nokia comunque ha intenzione di vendere l'area, per cui cercano di farci fuori. Noi siamo dal mese di luglio che siamo in presidio permanente davanti all'azienda fino a qualche giorno fa. Per non far andare via il macchinario, i componenti, materia prima, prodotti finiti, e adesso da pochi giorni, siccome l'azienda ha fatto la serrata, ha chiuso anche con lucchetti le porte, abbiamo aperto e siamo entrati dentro, e quindi stiamo occupando la fabbrica in sostanza, no? A rotazione, siamo dentro notte e giorno, e in questi giorni stiamo raccogliendo le firme per fare l'ingiunzione contro il licenziamento. Quasi più della metà hanno già firmato, e andremo avanti sia a mantenere il presidio sia con la parte legale, perché ci sono degli argomenti su cui puntare.
Senti, voi siete 325 se non mi sbaglio, giusto?
Sì.
Senti, insomma, la vostra storia parla di ennesima, diciamo, speculazione di
su un'area, sì, perché e del comportamento. Quest'area qui è appetita da tante immobiliari locali, ma anche immobiliari nazionali, perché sono 160.000 metri quadri, comunque è ancora molto agibile, è nuova, c'è una torre che per il collaudo delle antenne che solo lei è omologata in Europa, insomma, quindi ci sono, è agibile, però si vede che vendere l'area è importante. Noi abbiamo fatto un paio di manifestazioni al comune perché il sindaco non vuole mettere nel piano regolatore che sarà area industriale, ancora, no? Loro, il sindaco aspetta, se ci sbaraccano allora trasforma la destinazione d'uso, e così gli lancio un messaggio che possono vendere. Quindi abbiamo avuto due scontri con un sindaco, che è poi un sindaco della Lega, del centrodestra.
La stessa Lega, la stessa Lega che in Parlamento si veste da operaio.
Il territorio, ma il territorio delle immobiliari difende, non è che difende il territorio, sì, degli operai.
No, dico, poi
l'hanno capito qua anche gli altri operai, anche qualcuno che aveva votato Lega, no? Cioè,
no, io
sono insomma affaristi.
Mi ha fatto pensare, quindi, no, al fatto che
come?
Mi hai fatto pensare, dico, al fatto che l'altra volta, insomma, gli ultimi giorni della settimana scorsa c'è stato un intervento, insomma, di una deputata della Lega che si è vestita con la tuta da operaia e, insomma, ha fatto tutta quella retorica, insomma, sulla difesa del lavoro.
Sì, contro, sì, ma poi invece... qui un po' la vedono tutti, si piacciono i loro familiari, no? Però a noi ci interessava che ci aiutasse, come un bravo sindaco dice no, è area industriale, e rimane area industriale, per demotivare le immobiliari. Invece si è comportato peggio dei democristiani, che i democristiani erano pure più furbi, no?
infatti sì. No, senti, poi da un lato c'è il comportamento, diciamo, della Lega, della politica, insomma, la parte territoriale, insomma, sulla speculazione del luogo, che naturalmente va a vantaggio anche della stessa multinazionale che
della proprietaria, che poi è Nokia Siemens, insomma, certo. È sempre loro sono proprietari, no? Si trasferiscono, una parte di ingegneria l'hanno venduta a una società in questi giorni, una società canadese, quindi anche loro sono un po' in crisi, diciamo, però la vedono come un'opportunità alcuni, altri invece, siccome Nokia dice 7.000 nel mondo, li vuole fare fuori, gli altri che sono rimasti magari saranno anche una parte di loro degli esuberi, anche lì, quelli che non sono stati venduti, per cui, ma la parte più combattiva sono la fabbrica,
certo,
che è quella che ha deciso, ha costruito un bel presidio, ogni giorno ci costruivano sopra per rinforzarlo, per riscaldarlo, in più siamo anche dentro, quindi aspettiamo il giorno in cui vogliono venire a prendersi il loro materiale,
i macchinari.
Magari faremo un appello in modo che quel giorno stesso, non il giorno prima, perché sennò poi non vengono. Così hanno fatto l'altro giorno, abbiamo fatto un appello, poi dopo si sono rifiutati di portare i celerini qua.
Senti, ma c'è un comportamento strano. Beh, che poi di fatto, eh? Diciamo, dico, c'è un comportamento che sembra strano, anche se strano non è. Quello di una multinazionale, insomma, che fino a 4 anni fa addirittura propagandava che il sito in Italia, no, era un modello di riferimento per tutta la produzione Nokia, insomma, per l'organizzazione del lavoro, per il tipo di...
Sì, ma non materiale. Sono i telefonini, eh?
Sono andiamo a spiegare.
Radio, quelli che trasportano le onde per i telefonini.
E poi invece... Tutto insieme sembra che insomma questa cosa adesso non,
sì,
non valga più.
Ma nell'ultimo anno ha calato praticamente le commesse. Si fa una fabbrica, credo che abbiano una fabbrica in India. Fanno il lavoro, vorrebbero fare il lavoro in India, la produzione. Non si sa bene di preciso.
Quindi, cioè, imputi questa scelta ad una delocalizzazione che ha fatto la...
Sì, anche una delocalizzazione, sì, perché fanno capire che il prodotto loro non vale un cazzo, invece già l'hanno venduto a un'altra società canadese. Anche l'ultimo prodotto dicevano che lo facevano in India, adesso non so dove lo fa, in Malesia, non so, questa nuova società che ha preso. Se anche questa società però è un trucco per arrivare poi a licenziare tutti, non lo sappiamo.
Senti, io ho visto una video intervista che si trova su internet, in cui mi sa che ci stai anche tu, insomma, in cui dicevi,
sì, sì.
Insomma, paventavi l'idea di addirittura cominciare voi ad autogestire la fabbrica.
Sì, che cosa significa? Lo faremo, ne stiamo valutando in modo da mantenere anche in efficienza la fabbrica, non è che sì, non ci sono i programmi, i software, quelli che danno l'ok più che altro, però il lavoro si può fare.
Senti, ma insomma,
forse
qual è il fine?
La faremo a breve, insomma, inizieremo a fare qualche atto dimostrativo prima, poi così lanciare un messaggio se qualcuno vuole comprare, non so.
Senti, in Argentina hanno iniziato così, insomma,
sì,
dopo
hanno fatto le cooperative,
crisi,
però per noi adesso noi non possiamo competere sul mercato, noi queste, le multinazionali che producono queste robe qui sono attrezzate, noi non possiamo fare la cooperativa, non è che ci dobbiamo licenziare noi il mese dopo,
cioè,
non è che costruiamo piastrelle,
no, vabbè, per carità, certo, poi Insomma, ogni fetta di mercato ha la sua organizzazione produttiva, per carità. Insomma, però è un'idea interessante la vostra.
Sì, è l'idea di più che altro di far capire anche che noi siamo in grado di produrre. C'è il capitale in mezzo, chi deve fare il profitto è quello, insomma, attraverso il mercato ti proibisce di andare avanti, perché devono farci profitti sopra loro.
Senti, quali sono le prossime tappe, insomma, che state mettendo in piedi? C'è aperto un tavolo di trattative oppure no? Insomma, come va il piano?
No, abbiamo fatto l'incontro e praticamente l'azienda voleva 3 incontri, voleva che noi li firmassimo la chiusura dello stabilimento. Ci dava un po' di soldi e un po' di mesi di cassa. Ma la chiusura dello stabilimento noi non la accettiamo, noi vogliamo continuare, qui ci sono i giovani che devono lavorare, il nostro, vogliamo dare anche un messaggio che le fabbriche in Italia non si devono chiudere più, cioè, bisogna resistere, perché altrimenti qua tra un po' ci ritroviamo tutti precari e senza avvenire, in mezzo alla strada, insomma. Quindi adesso anche con la mobilità ci manteniamo qui davanti a cercare di mettere il bastone tra le ruote.
Senti, la vostra lotta sta cominciando a diventare, insomma, insieme a quella di Esselunga, un punto, diciamo, nevralgico di concentrazione, di
sì,
solidarietà,
zona, sì.
Di solidarietà attiva da Milano, da, insomma, non solo compagni, ma
sì,
poi, insomma,
facciamo
cittadini.
Qualche manifestazione insieme, qualche comizio insieme.
Insomma, cioè, secondo te l'appoggio, come dicevi tu, è fondamentale dall'esterno. Insomma, si sta cominciando a creare una rete, insomma, come sta evolvendo anche la partecipazione esterna dai cittadini, ma dai compagni, insomma, in generale?
Sì, infatti una mattina che temevamo l'arrivo dei celerini abbiamo fatto l'appello e, insomma, sono arrivati in parecchi. Per cui è un po' sentita, noi più si sente questo, ma più per noi, più il messaggio che le fabbriche non ci chiudono, insomma, devono prendere coraggio altri, no? Che qui ogni giorno siamo incontri in Lombardia, in regione, perché chiudono le fabbriche, hanno gli esuberi, no? Perché poi c'è che la fa a tappe, no? Comincia con gli esuberi, ci impiega di 6-7 mesi, un anno, però li fa fuori poi tutti.
Certo.
Invece questi hanno deciso di colpo, tutti di colpo, quindi, cioè, sono americani, che ne sanno loro, le leggi italiane, cioè, lì cosa c'è? La mobilità, mandateli mobilità. Hanno fatto pure la serrata 2 giorni prima dell'incontro, figurati.
Ho capito.
Cioè, sono ormai talmente sfacciati, dico, che fanno quello che vogliono, i padroni si sentono sicuri, bisogna che il movimento da parte degli operai si muova un po', perché altrimenti qua poi quando ti muove è troppo tardi.
Diciamo che c'è un intero territorio che sta cominciando a deindustrializzarsi in quella parte là, quindi
no,
insomma,
no,
la tenuta.
Che io qui ho padre più a voce alta, non si sente tanto bene quello che dice, la linea è disturbata.
Sì, no, purtroppo è un po' disturbata, mi senti adesso bene? Sì,
sì,
no,
si
dico,
trova.
Diciamo, là c'è un intero territorio che è in via di deindustrializzazione, insomma, stanno cominciando a chiudere molte fabbriche, quindi l'invito vostro è quello di allargare la protesta a tutto il territorio, anche alle altre fabbriche che stanno l'intorno.
Ma il territorio cosa intendi?
No,
la regione,
la provincia, sì, insomma, in generale quella parte là, insomma, che era il famoso triangolo produttivo, insomma, industriale in Italia.
Sì, quest'area qui, questa zona qui, noi siamo, noi, insomma, io ancora non c'ero, ma dagli anni 60 che si facevano ponti radio, è una ditta un po' all'avanguardia e poi è tutta una zona di telecomunicazioni qui. Infatti qualcuno stava pensando di fare l'area di crisi e di rilanciare come sulle telecomunicazioni, però si è fermato tutto. Adesso col nuovo governo è tutto bloccato.
diciamo, alla faccia dell'equità, insomma, che mettono in campo, ecco. Senti, Francesco, noi ti ringraziamo che già stiamo fuori tempo limite, insomma, anche con la trasmissione, quindi, insomma, ci risentiamo prossimamente,
sì, vabbè,
per aggiornamenti.
Ci sono, quando leggi qualche altra cosa, chiama pure.
Sì, certo, come no. Ci risentiamo presto, allora, un abbraccio.
Può darsi che ci risentiamo presto, oppure ci risentiamo a metà gennaio, non lo so, i tempi.
Sì, con l'altro tavolo di trattativa, certo. Va bene, grazie Francesco, ciao.
Ciao a tutti voi.
Che non ti appartiene, non ti apparterrà. Poi un giorno la notizia che ti lascia senza fiato, tutti a casa, senza pietà. Sono scolpite nella mente di chi c'era e ci sarà. Non le trovi sopra i libri, dentro le università. Queste vite della gente che sa amare ed amerà, che combatte con l'anima.
Ok, pronto. Ah, è caduta lì.
E per vivere e campare ti tocca lavorare, e precario interinale ti tocca lavorare, ma non basta il tuo salario e poi gli extra prenderà. Ancora un po' di vita e nel cuore quei progetti che non vedi realizzare e che ti rimangono dentro come figli da allevare, e quell'ansia che ti monta dentro e che non sai sfogar brucia dentro sempre. Come va?
Ok, abbiamo già sforato l'orario di Corrispondenza Operaia, ma noi ci prendiamo almeno 3 minuti per andare a fare un aggiornamento sulla lotta dei lavoratori delle pulizie alla Sapienza. Questa mattina c'è stata un'assemblea, siamo in collegamento con Laura, una studentessa di fisica, che ci spiegherà, insomma, brevemente cosa è accaduto stamattina.
Ah, ciao a tutti e a tutte, sì, allora rapidamente questa mattina, come dicevi tu, c'è stata l'assemblea sindacale, che dopo lungo tempo finalmente si è riuscita a fare, e in cui è stato deciso di indire 2 giornate di sciopero per gennaio, e sono state, insomma, ribadite tutte le problematiche che ci sono da 4 mesi a questa parte rispetto alle decurtazioni salariali, alla mancanza del materiale per lavorare, a, insomma, tutta una serie di condizioni che abbiamo già più volte esposto in radio. Dopo l'assemblea sindacale ci siamo ridati appuntamento alle 10 sotto al rettorato, abbiamo provato ad entrare al rettorato per essere ricevuti, perché oggi dovevamo avere un tavolo, un incontro con l'azienda e con la Sapienza, una delegazione dell'assemblea operai studenti doveva incontrarsi con l'azienda della Sapienza, però questo tavolo è stato rimandato, però comunque c'è stato, si svolgerà adesso alle 2 un tavolo tra azienda e Sapienza, l'ennesimo in cui non si sa cosa dovranno dirsi, visto che continuano a sostenere da mesi che va tutto bene. E mentre eravamo sotto al rettorato abbiamo incontrato il magnifico rettore Frati, che ci ha risposto che sta facendo delle verifiche, quando anche, insomma, le operaie lo incalzavano con una certa insomma molto molto arrabbiate, molto innervosite, giustamente, visto che sono 4 mesi che vivono condizioni di lavoro insostenibili e non hanno soldi per arrivare a fine mese. Frati le ha diciamo liquidate con 2 parole, è salito in macchina e sgommando ci aveva praticamente investiti mentre cercavamo di bloccarlo e chiedergli altre spiegazioni. Mentre eravamo in presidio al rettorato sono passati tra l'altro altri responsabili dell'ufficio tecnico, che si sono fermati, erano lì per sondare il terreno, per vedere un po' chi partecipava alla mobilitazione. Abbiamo fermato queste persone chiedendogli spiegazioni e ci è stato risposto che appunto ci sarebbe stato questo tavolo nel pomeriggio, e nel frattempo è arrivato anche l'avvocato che si occupa delle relazioni con i sindacati e con i lavoratori dell'azienda Euren Promos, che è l'azienda è una delle due aziende che ha vinto l'appalto per le pulizie alla Sapienza, e davanti all'esposizione di tutte le problematiche lui non ha saputo cosa rispondere, ha divagato in maniera veramente imbarazzante. È chiaro che l'intento dell'azienda, come di tutte le aziende, è quello semplicemente di fare profitto. Parlava dei lavoratori quasi in termini come manco fossero macchine sul monte ore, non si riferiva mai ai lavoratori come esseri umani, e tergiversava su tutte le problematiche oggettive che gli venivano poste. Di fatto quello che si è con cui siamo arrivati è un incontro con l'azienda, con una delegazione dell'assemblea lavoratori studenti per il 10 gennaio, e il 9 noi ci rivedremo in assemblea con i lavoratori studenti e insomma tutti quanti coloro hanno partecipato a questo percorso, per fare il punto della situazione e cominciare a costruire le giornate di sciopero che comunque rimangono indette a prescindere da questo eventuale tavolo con l'azienda, visto che sono 4 mesi che non cambia niente.
Il tavolo dovrebbe essere a gennaio, giusto?
Hai detto? Esatto, a gennaio, okay. 10 gennaio.
Ok, va bene Laura, noi ci risentiamo naturalmente per altri aggiornamenti e insomma un abbraccio.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ecco, allora siamo arrivati alla fine veramente di Corrispondenze Operaie anche per questo lunedì. Noi ci risentiamo il lunedì della seconda settimana di gennaio per riprendere le trasmissioni del nuovo anno, e rimanete in ascolto di Radio Onda Rossa per il giornale radio.